Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Mentre stamane, poc'anzi, leggevamo i salmi delle lodi, i salmi nei quali, del quarto libro, nei quali si dice, si afferma la fede, che Dio regna, pensavo che davvero esprimano quello che troviamo nel Vangelo, detto di Gesù, ha fatto bene ogni cosa, Dio ha fatto bene ogni cosa, Dio regna e così esprime la sua regalità di bene verso gli uomini. Così è per Gesù, così è quello che possiamo pensare mentre celebriamo l'Eucaristia, il ricordo dell'atto supremo del Signore Gesù.
Al Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 7, versetti 31-37. Di nuovo uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse Effata, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano, e pieni di stupore dicevano ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti.
Parola del Signore.
Marco continua a descrivere il viaggio di Gesù al nord della Galilea. Oggi vediamo che fa un giro molto lungo per arrivare al mare della Galilea, che sta al centro della Decapoli. Sidone è 35 chilometri a nord di Tiro, quindi fa un giro molto largo per arrivare appunto al mare dove compie questo miracolo del sordo muto, mogilalon, che vuol dire in realtà più che è muto, che parlava a fatica, forse balbuziente, e viene sottolineato come appunto parla speditamente senza più nodi nella lingua. Vediamo ora insieme il brano.
Al versetto 31 della pericope odierna, Gesù riprende il suo viaggio missionario con varie tappe, attraversando anche i territori di Tiro di Sidone, due fra le principali città della Fenice. Questa notizia geografica però non intende descrivere un itinerario preciso, ma vuole collocare due racconti seguenti in terra pagana, cioè il racconto del sordomuto e la prossima moltiplicazione dei pani. In questo racconto della guarigione del sordomuto è fondamentale la parola aramaica Effata, conservata dalla tradizione storico ed entrata nell'antica liturgia battesimale. La parola di Cristo in questo caso è efficace e determinante, per cui le frontiere del dolore, della miseria, vengono aperte proprio come aveva annunciato Isaia. La finale del racconto evoca ancora il segreto messianico tipico della teologia di Marco. Questo mistero progressivamente, diciamo, si cela, che il mistero che si cela nell'uomo, Gesù, però questo mistero è, si esaurisce, è destinato ad esaurirsi con il graduale aprirsi degli occhi della fede sulla verità, sulla vera realtà del Cristo. Naturalmente le parole che fanno testo sono: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Anche la gente, naturalmente meravigliata, comincia a comprendere quello che è il valore della presenza reale di Gesù come Dio, come uomo. Questa proclamazione giungerà alla confessione della fede della comunità cristiana, quando assieme al centurione proclamerà: veramente costui è il figlio di Dio.
Andrea ha detto un po' tutto, volevo sottolineare ancora qualche parola. Questo versetto 34, questo sospiro, un gemito proprio, un gemito, poi a questo mettere le dita negli orecchi e la saliva agli occhi, sì, e poi lo tirandolo in disparte, sembra un rito in cui Gesù fa fatica. Non è loro gli avevano chiesto solo di mettere sopra le mani e Gesù fa tutto questo, questa fatica di guarire questo malato, o meno ce lo presenta così. E questo gemito richiama già in Romani 8, 22, poi avanti, il gemito della creazione, il gemito della nuova creazione, cioè Signore appunto vuole portare a questa cosa, questa appunto dell'Efate ha già detto, poi dell'ultimo versetto ha fatto bene ogni cosa, richiama la creazione, versetto 1, 31, quando Dio ha creato e ha fatto bene ogni cosa, quindi poi anche questo stupore della gente, che non è solo uno stupore così, erano fuori di sé per lo stupore oltre ogni misura, è un super, super, super stupore. E già altre volte abbiamo visto questo stupore di Gesù, già della folla, già al capitolo 1, versetto 22, poi il capitolo 6, versetto 2, e lo troveremo ancora capitolo 10, 26. Insomma, io mi ero fermata poi a leggere appunto Romani 8, 22, perché appunto dice: tutta la creazione attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. E quindi poi appunto il versetto proprio: sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi le doglie del parto, e non è la sola, ma anche noi possediamo con le primizie dello spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, eccetera.
Ritroviamo qua le caratteristiche di come il paralitico che era stato calato viene portato. Non si sa niente di lui, siamo nella Decapoli, zona prevalentemente pagana, però non si sa niente di lui, ma il fatto che Gesù gli parla in aramaico ci può lasciare supporre che forse è ebreo. Comunque, quello che insomma, la mia attenzione era stata sulla gestualità. Sicuramente abbiamo qui un soldo muto, ma la gestualità di Gesù, questo linguaggio per farsi capire, comunque mostra tutta quella che è l'empatia che lui mette. E il sospiro lo si può essere, può essere un sospiro di, non so, di sofferenza, però può essere anche un sospiro di chi insoffia anche una nuova vita, cioè richiamo alla Genesi un pochino, credo. Comunque, nella gestualità, il fatto di alzare gli occhi al cielo l'aveva fatto al momento della benedizione dei panni vicino al lago. Qui lo rifanno, non mi ricordo se l'aveva fatto in altri capitoli, perlomeno di questo libro, qui lo rifà e io ho visto questo, quest'alzare gli occhi al cielo come una specie di collegamento, il collegamento che lui fa, Gesù fa, tra il divino e l'umanità, l'uomo che deve essere rigenerato.
Guardavo al capitolo 8, quello successivo, cioè al versetto 11, c'è un contrasto con i farisei. Vennero i farisei e si misero a discutere, chiedendogli un segno dal cielo. Ma egli sospirò profondamente e disse: perché questa generazione chiede un segno? Oggi vediamo che più o meno una situazione simile, cioè lui sospira, guarda il cielo e la gente che è intorno dice: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi, fa parlare i muti. Invece, riguarda i farisei, dice: e li lasciò. E così loro rimangono nella loro incredulità.
Come ha già detto qualcuno, la Letizia mi sembra, non è detto che qui si tratti della guarigione di un pagano, anzi io penso di no, perché l'enfasi e la sottolineatura che la pericope precedente riserva alla guarigione della sirofenicia, proprio sul fatto che è pagana, sarebbe stato logico che ci fosse anche qualche cenno in questa guarigione nello stesso senso. E a quanto pare quella zona era, diciamo, multietnica e c'erano anche comunità di ebrei, cioè di giudei. E vabbè, questo lo dico perché appunto mi ha colpito che tutta la pericope precedente è incentrata sul problema della salvezza ai non ebrei e qui non si dice nulla. E poi c'è l'altro elemento appunto della parola aramaica, vabbè, questo non sarebbe un elemento, nessuno dei due è un elemento decisivo per decidere, però a me ha colpito molto la solennità con cui è detto il miracolo, appunto, tanto solenne che sembra un rito, come è stato detto, e che è stato conservato nella liturgia battesimale. Sono pochi i miracoli raccontati proprio quasi come un rito, e anche lo stupore che prende la folla viene riportato con una frase che sembra quasi... non si dice semplicemente le folle erano stupite, le folle erano invisibili, ma si riporta questa frase che sembra proprio una dossologia, una lode liturgica. E quindi mi chiedevo se non avesse proprio questa pericope anche un significato di spirituale, appunto, come diceva un po' Stelvio, di aprire gli orecchi sulla parola del Signore per poterlo lodare. Ho letto in un commento che c'è una parola molto rara per indicare la sordità, cioè molto, abbastanza rara, che richiama chiarissimamente al capitolo 35 di Isaia, che è la conclusione del primo Isaia, quando l'avrete visto tutti, dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, riderà di gioia la lingua del muto, eccetera, eccetera. Comunque è la conclusione del primo Isaia.
Cioè, Matteo e Luca non riprendono questo episodio, difficile capire perché, ha degli aspetti singolari anche nel Vangelo di Marco, che potrebbero apparire anche magici, comunque fa delle azioni che abitualmente non sono descritte così, le guarigioni di Gesù, qualche volta tocca, prende per mano, ma qui c'è una specie di ritualità. E ecco, mi chiedo però un'altra cosa, qui non è presentato questo miracolo, questa guarigione, come un esorcismo, però lo si può anche, si può supporre, anche se non è detto. Per esempio, più avanti, al capitolo 9, versetto 25, c'è appunto un sordo, un muto che viene, e lì è a motivo del demonio, diciamo, dello spirito impuro che è muto, è sordo. Altrove, in altri testi, per esempio Luca 11-14, poi in parecchi testi di Matteo, addirittura è il demonio che è indicato come muto. Esci, o spirito muto e sordo, come se fosse il demonio a essere muto. Quindi c'è un legame molto stretto, insomma, fra questa idea. Quindi c'è di nuovo questa concezione alle spalle, diciamo, alla base di questi testi, che è molto lontana dal nostro modo di percepire la realtà, percepire il creato, percepire il mondo, le malattie stesse. Ecco, non dico, è molto lontano, anche se ci sono delle tracce che sono rimaste, però l'idea è più che un'idea, che il mondo, che la realtà è piena di spiriti maligni, è un'idea universale nelle culture antiche. E quindi c'era, insomma, da sistemare questa idea, riportandola sotto la fede nell'unico Dio, e liberando il divino, liberando Dio dalla responsabilità di aver creato degli spiriti maligni. E quindi ci sono tutte le concezioni, questo secoli già prima di Gesù, ecco, concezioni che affrontano questo problema con dei miti, praticamente, che poi però sono entrati nella narrazione, nell'immaginario, un po' meno oggi per noi forse, ma tutto l'immaginario cristiano, cioè l'idea che gli spiriti maligni sono il frutto di un peccato angelico o di una ribellione, e quindi appunto Dio non è responsabile, Dio ha fatto solo le cose buone, eccetera. Quindi qui c'è, alle spalle, io sono sempre molto interessato rispetto a questo aspetto, di capire il significato, o di prendere atto del significato di questo mondo, queste concezioni, che sono una risposta a dei problemi, a dei punti interrogativi molto importanti. Si sono visti come una risposta, cambiano anche di natura. Ecco, no, l'unica cosa sul testo, che adesso è già stato detto, è il versetto punto 37, col richiamo ha fatto bene ogni cosa, e c'è l'idea, troviamo in tanti altri punti, anche negli altri scritti del Nuovo Testamento, della restaurazione della creazione, che la creazione è stata creata perfetta, però poi è stata deturpata, è stata inquinata e deturpata, e quindi va restaurata. C'è anche questa idea della restaurazione, quando si parla poi della creazione, in realtà si parla di tutto il creato, di Dio, ma l'interesse principale naturalmente è sull'uomo, ecco, e l'uomo va restaurato. Quindi possono essere veramente un richiamo questa descrizione ha un valore molto simbolico, cioè teologico, di quello che è la missione di Gesù, presentato qui come il restauratore della creazione di Dio e in particolare dell'uomo.
Questo è un brano tipico di Marco, già stato detto, Matteo racconta di una cosa diversa, anche prima della moltiplicazione dei pani. C'è un altro miracolo che solo Marco riporta e che è molto significativo, al versetto 22 sempre di questo capitolo, a Bezzaida, la guarigione di un cieco, che conclude tutta la prima parte di Gesù che predica, che insegna in Israele, in tutto il paese, in tutto il territorio di Israele, gira anche al di fuori, lo troviamo. Poi troveremo che dal versetto 27 del capitolo 8, dalla professione di Pietro, Gesù è impegnato soprattutto a insegnare ai discepoli. E questi due racconti sono tipici di Marco. Io penso che tutti e due, anche questo, se è un ebreo, questo che viene guarito, richiamino in modo particolare ancora una volta Isaia, è già stato rilevato, capitolo 35, dove qui si dice che questo tale era muto, cieco, mentre nel versetto 22, l'altra guarigione, troviamo un cieco, mostrino come l'azione di Gesù è l'apertura, è il rinnovamento, la restaurazione di Israele, l'opera che egli fa, e in questo l'evangelista si rifà molto a Isaia, sembrava così. Ci sarà poi anche, questo è tipico di Marco, ma non voglio andare, alla fine della sezione in cui Gesù insegna ai discepoli, un'altra guarigione di un altro cieco, è significativa anche questa. Ecco, poi l'altro elemento che sottolineavo, si ripete sempre negli ultimi versetti, il comando di Gesù di non dirlo a nessuno, e gli lo proibiva, più essi lo proibiva, più essi lo proclamavano. Pieni di stupore dicevano, ha fatto bene ogni cosa, è già stato detto, fa udire i sordi, fa parlare i muti. A me sembra che più che parlare di un segreto messianico che presenta diversi problemi, perché tante altre volte Gesù non sembra stare, non ordina di tacere, a me è sembrato che molto semplicemente Gesù non cerca la fama, ma questa gli viene data, è un riconoscimento che gli viene dato. E alla fine è il suo modo di essere Messia, colui che è un altro richiamo a Isaia, al servo che non predica nelle piazze, non cerca, non alza la voce, e il suo modo di interpretare la figura messianica che egli sente e avverte su di sé, che riveste. Sembrava molto molto più centrato sulla figura di Gesù, sul suo modo di interpretare la figura messianica. Ecco, preghiamo insieme, rivolgiamo le nostre suppliche al Signore e diciamo ascoltaci, col Signore.
Per tutte le chiese del Signore Gesù nel mondo, loro necessità, difficoltà, speranze, le loro guide, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la pace fra i popoli, per un futuro di giustizia e di pace per i più poveri, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
per ottenere la guarigione, il benessere. Tutte le persone che ci sono raccomandate, particolarmente gli ammalati, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutta la nostra comunità e fraternità, dovunque, in quest'ora della nostra Eucaristia, in modo particolare per tutti quelli che si uniscono nella nostra lezione, nel nostro cammino con il calendario biblico ogni giorno, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ecco, per Chiara che compie gli anni, io non mi ricordavo, ma ringraziando il Signore, pregando non solo per lei, ma soprattutto con lei, tutto quello che porta nel cuore e che desidera non tanto per sé, ma per tutti, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo anche tutti gli ammalati che ci vengono raccomandati, quindi la sorella di Gemma in particolare, questa sua lunga agonia, e poi per Elisabeth, per Concetta di Collessano e per tutti gli altri, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre anche per la Chiesa di Gerusalemme, per la scelta del nuovo Vescovo o la conferma di Monsignor Pizzaballa. Davvero il Signore dia luce a chi deve decidere. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Sempre per il nostro Paese, per tutta l'Europa, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Tutti i morenti di queste ore e per tutti i nostri morti della comunità, di tutte le nostre famiglie, preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Chiediamo tutto per Cristo nostro Signore.
Amen.